E finalmente siamo arrivati al momento tanto atteso della giornata. Sin dalla prima ora di A Caccia di Musica, quando ve l'ho detto che c'era ospite Pino Marino, abbiamo già visto il vostro entusiasmo. Non vi nascondo che l'entusiasmo ce l'abbiamo anche noi. Se c'è una cosa che io non sopporto sono gli speaker, i giornalisti, insomma i cosiddetti addetti ai lavori che sono schierati, cioè che quando hanno un ospite iniziano a fargli complimenti, a coccolarlo. Beh, questo è quello che io farò, perché ho una sincera stima con Pino Marino, che conosco da tanti anni. Sono felicissimo di essere parziale. Ben arrivato, Pino.
Beh, ben trovato. Prendendo atto che tu in questo momento non ti stia sopportando per una ragione ragionevole, io vi abbraccio ovunque voi siate, gentilissimi ascoltatori. Dove siete?
È una bella domanda. Di solito ci ascoltano da Roma e provincia, però anche lo streaming non è male. Ci ascoltano spesso anche da Bologna, Torino, Milano. E tra l'altro tu hai introdotto la tua persona con un messaggio su WhatsApp, segno che sei assolutamente social, perché abbiamo mandato il messaggio che ci hai mandato poco fa, quindi...
Diciamo che mi permetto una discreta confidenza col genere umano fisico. È precaria quella invece col genere umano virtuale. Questo non toglie il fatto che io in questo momento possa abbracciare chiunque stia realizzando dei render in ascolto.
Certo,
in questo momento.
Certo, a proposito di render, a proposito di tecnologia, tu sei tornato con Capolavoro, un disco che secondo me dal titolo è già provocatorio, ma forse mi sbaglio, a me sembra di leggere un leggero gioco di parole.
Ma le parole sono un gioco leggero, è una possibilità giocosa che abbiamo su questa permanenza nel pianeta, è una delle possibilità giocose, e raccontano, le parole raccontano quello che viviamo, sta nel nostro filtro emotivo, le parole possono raccontarlo semplicemente giocando su quello che hanno visto. Capolavoro è di fatto è un titolo responsabile, perché si dichiara e mantiene la sua responsabilità. E il gioco è il capolavoro. Questo disco lo è, perché questo è il mio capolavoro. C'è anche da dire che se non rimettiamo il lavoro a capo delle nostre cose non ne usciamo più vivi. C'è anche da aggiungere che l'artigianato, o anche l'arte, quando riusciamo a praticarne per alcuni secondi, frequentando molto l'artigianato, ci capita spesso di toccare qualche punta di simile all'arte, anche l'arte non può più compiere il suo capolavoro oggi se non torna a essere prima lavoro. Quindi direi che se ognuno di noi si occupasse responsabilmente del proprio piccolo capolavoro quotidiano, che è ottimizzare al massimo tutto quello che riesce a raggiungere con l'apertura alare delle proprie braccia, responsabilizzando quel contenuto, non tutto, non altro, quello, avremmo raggiunto già ognuno, a prescindere dal proprio mestiere o dalla propria attitudine quotidiana, il capolavoro quotidiano che occorre per un capolavoro più ampio, quasi invisibile.
Un gioco di parole che direi hai spiegato benissimo, lo dico perché c'è anche un gioco che viene aiutato anche dalla grafica, no? Ovviamente, perché in pratica c'è abbiamo dei piccoli problemi tecnici, ma credimi, sulla diretta si sente solo un problema di cuffie, caro Pino. Anche il discorso della grafica, se vuoi puoi anche levare le cuffie se ti danno problemi. La O centrale, che è marchiata con un colore diverso, e tra l'altro il gioco di parole mi rimanda anche all'inglese work of art, che magari in quel senso è ancora più sì, leggibile, no? Proprio come unione di parole. Però ovviamente, visto che tu parli del tuo capolavoro, mi viene anche da chiederti, in relazione alla tua discografia, quindi è implicito il fatto che tu lo reputi il tuo miglior lavoro?
No, non è implicito. Il titolo in realtà condensa sempre, il titolo è un capoverso per antonomasia, quindi diciamo che si prende in sé la responsabilità di ciò che segue. Questo è un titolo che si prende la responsabilità di quello che segue nel corso di questa raccolta, che è una raccolta particolare, perché sono 10 anni di assenza discografica. Io ho pubblicato 3 dischi a mio nome nel giro di pochi anni, dal 2000 al 2005.
Sì.
E dal 2005, con Acqua, Luce e Gas, al 2015 passano 10 anni di buco discografico.
È una delle domande che volevo farti inevitabilmente.
Beh, guarda, la risposta è interna. Il il motivo fondamentale era battere il record di Peter Gabriel.
Che sarebbe?
Sette anni,
ok.
Mi sono tenuto largo perché avrebbe potuto riprendermi. Quando uno lavora un record, è bene che lavori non a superarlo di poco, ma a superarlo di tanto.
Abbiamo intervistato da poco Gianni Togni, che mancava da 9 anni con un disco, ecco. Quindi è una classifica che hai battuto anche Gianni Togni, ok.
Benissimo, che ho incontrato in una trasmissione radiofonica parlando di Roma e di calcio.
Perfetto. Roma e calcio, attenzione, un binomio esplosivo.
Attenzione. In questi 10 anni, chiaramente, ho lavorato ancora di più degli anni precedenti, nel senso che ho lavorato molto, anche in assenza di disco, a quelle che sono diventate in questi anni, perché il mondo della musica, il mondo della divulgazione musicale, non della musica, proprio della divulgazione musicale, è cambiato estremamente in pochi anni. Ed è stato evidente a me, come a tanti altri colleghi, che il lavoro stesse tornando ad essere il concerto, lo spettacolo. In questi anni ho lavorato molto alle forme di spettacolo, alle varie forme di spettacolo possibili, che fra l'altro è l'ambito dove spesso mi sento più comodo ancora che a casa. Mm-hmm. E ho lavorato molto a queste cose per me e per gli altri, ho scritto molto per me e per gli altri, per dirne una, firmando anche regie di spettacoli, quello con che ho pensato per me è Daniele Silvestri, sì. Che all'inizio arrivò in coda, che abbiamo portato in tanti teatri italiani nel 2012, una forma di spettacolo, nessuna invenzione particolare, ma un'anomalia nel contesto dello shock autistico dei concerti tutti uguali che stiamo replicando in questi anni in Italia.
Poi tu non sei nuovo alle collaborazioni, io e te ci siamo conosciuti ai tempi del collettivo Angelo Mai, quando era uscito anche l'album, sì. No? Quindi è un po' nel tuo DNA.
Quella è un'altra questione, sai, io credo molto nella forma del collettivo. Mm-hmm. a partire dall'orchestra di Piazza Vittorio, di cui sono cofondatore insieme a altre 9 persone, quello spunto artistico è nato da una necessità di quartiere. Per esempio, in quel momento, in quegli anni, l'Esquilino a Roma stava vivendo una crisi,
non ricordo bene,
molto precisa. Sono intervenuti gli artisti, fra cui il sottoscritto, e gli artisti hanno risposto in modo politicamente artistico o artisticamente politico su quel territorio, generando una serie di cortocircuiti, sanando quel problema urgente in corso per cui erano stati fra l'altro interpellati e chiamati, e pensando, io fra questi, a come organizzare tutti i musicisti fuggiaschi che sotto i portici di Piazza Vittorio erano costretti a fuggire al lampeggiante blu della polizia, come scritturarli con un contratto, come radunarli in un'orchestra stabile di fuggiaschi. Certo. E nasce l'orchestra di Piazza Vittorio, ma è un istinto di collettivo, non c'era il mio nome, il nome di Agostino Ferrente o di Mario Tronco o di Fabrizio Bentivoglio, c'era l'idea.
Esatto.
E questa forma poi si è replicata col collettivo Angelo Mai, si è replicata in questi ultimi anni con il collettivo Dal Pane. Credo che la forma collettivo in un panorama stitico, perché tutti quanti in crisi ci preoccupiamo di raggiungere singolarmente l'obiettivo minimo per garantirci la visibilità,
il successo, la notorietà, diventa un po' l'assillo, no?
Credo che questo assillo mercantile, che ha deperito completamente ogni velleità artistica, ammesso che ce ne sia nel nostro paese in questo settore, l'ha deperita completamente, perché gli obiettivi non possono essere quelli. Uno dei motivi, dei modi anzi, che contribuisce a perdere questa ossessione deprecabile, mm-hmm, è indietreggiare di un paio di metri con il proprio nome e far aumentare di 4 metri il nome, il titolo, l'insegna di un'idea collettiva.
Cioè, un po' come dire, mettere al centro l'opera più che chi l'ha fatta.
Sì, assolutamente sì. E le personalità importanti che costituiscono un collettivo non vengono sminuite dal collettivo, vengono potenziate e arricchite da un collettivo. Questo è un modo per togliere l'incubo del raggiungimento, di cui l'arte non dovrebbe mai avere mirino.
Okay.
E raggiungere in qualche modo il rischio santo dell'istinto artistico, che altrimenti è sempre puntualmente, anche inconscientemente a volte, amputato.
Ok, questo è chiarissimo. Io direi una cosa, caro Pino, ascoltiamolo anche l'album, ok? Partiamo da Non Basterà, che tu stesso mi hai detto è comunque considerabile come singolo di apertura. Noi ci ascolteremo molti brani, come ci piace fare su RDM, per approfondire anche un altro degli elementi che secondo me si lega al tuo discorso in un ambito della comunicazione musicale in cui tutto deve essere un singolo, che quello è un altro dogma delle radio che noi troviamo molto sterile. Un album è fatto di tante canzoni. Partiamo dalla prima, Non Basterà, e poi ovviamente abbiamo ancora con noi Pino Marino.
Non non vedi non basterà. Domani come non è servito ieri. Se ora non credi, lasci andare in terra, non è perso nel minuto esatto in cui è caduto. Non basterà. Sapere che gli alberi come il vento e le ali, ma non per questo amici. Non basterà lasciarti i miei occhi stupito. Lo so che non puoi avere avuto quello che hai toccato solamente con un dito. Sapere che gli alberi fanno radici come il vento e le ali, ma non per questo amici.
Eccoci qui in diretta da Isola Sacra Fiumicino, come sempre 95.3 in FM Roma e Provincia o in streaming dal sito radiodimensionemusica.it. Allora arrivano le prime domande, caro Pino, come vedi gli ascoltatori ci aiutano, le prime domande per Pino Marino. Visto che mi stai bruciando gli argomenti, te lo stavo dicendo a microfoni spenti, Michele ci scrive: come e quanto le collaborazioni, elenca, è molto preparato il nostro ascoltatore Silvestri, collettivo Dal Pane, ad esempio, degli ultimi 10 anni di silenzio dall'ultimo disco solista abbiano influenzato l'ultimo capolavoro.
Completamente, perché ogni capolavoro è influenzato dagli ingredienti che lo costituiscono, e inevitabilmente fra gli ingredienti compresi in questo scatto fotografico, audio, cartaceo, fisico che abbiamo qui davanti a noi in un tuffo plastico, vedi questo?
Facciamo sentire?
Facciamo sentire il tuffo.
Si sente, no?
Si sente.
Okay.
È compresa, caro Michele, l'attività, quindi lavorando in questi anni a delle forme spettacolo, alla scrittura to cure, varie cose in realtà. Ho anche scritto canzoni, mi sono anche fermato di tanto in tanto a registrarle. Infatti questa raccolta prevede più luoghi, più fonici, più collaborazioni, più musicisti, perché proprio non è stata ripresa in un solo studio, in un solo momento. È stata presa in più luoghi e finisce. Le ultime tre canzoni sono state registrate dal vivo nella struttura teatrale dell'Angelo Mai a Roma. Dal vivo vuol dire in presa diretta in 7 musicisti, e li nomino perché mi fa piacere ricordarli in questo atteggiamento che poi vi spiego meglio. Andrea Pesce, Cristiano De Fabridis detto Defa, Roberto Angelini, Lorenzo Corti, Margherita Musto, il mio amico storico Fabrizio Fratepietro al vibrafono. E insomma, con me hanno deciso di accettare questa scommessa. Io mi sono presentato 2 giorni in teatro, non dando neanche a loro i titoli di quali canzoni avremmo arrangiato e registrato. Erano nel filo rosso che soltanto io vedo nella narrazione di questo disco, erano le 3 canzoni mancanti. per finire di raccontare la storia raccontata in questo disco. E abbiamo permesso a un pubblico, prenotando, di assistere agli arrangiamenti pomeridiani e alle registrazioni notturne di quello che era stato arrangiato nel pomeriggio, e con le riprese video. Abbiamo fatto 3 videoclip con la regia di Giorgina Pilozzi e la fotografia di Federico Annichiarico, e l'audio di queste riprese è finita nel disco a completare la sua narrazione. Tutto questo, sempre per rispondere a Michele, tutto questo è il frutto distillato, certo, di quello che si è vissuto in questi anni, comprese le esperienze che hai appena citato.
Questa cosa che hai detto è molto interessante, che dà l'idea anche di un work in progress, no, della realizzazione stessa dell'album, no? Mi fa venire in mente alcuni episodi, tipo l'idea che inizialmente aveva Paul McCartney di Let It Be, o anche recentemente PJ Harvey mi sembra ha avuto un'intuizione simile alla tua, cioè il fatto di avere un pubblico presente nell'istante in cui si realizza l'album, se ho ben capito, giusto? Sì. È un'idea molto originale che secondo me serve anche per ridare valore all'operazione della creatività. C'era un discorso che tu hai toccato prima, sì, che riguardava la politica. Volevo chiederti proprio questa cosa: per te essere artisti vuol dire non prescindere quindi da un discorso politico? Te la faccio rigirata: se un sedicente artista non si occupa di argomenti politici nella sua forma canzone, non è un artista?
Ma io credo che l'industria pesante di questo paese, è un po' che vado raccontando questa faccenda, l'industria pesante di questo paese non è né l'acciaieria né il nucleare, l'industria pesante di questo paese è l'arte. Poi ci siamo procurati l'occasione sciagurata di chiudere per primi i rubinetti dell'arte in un momento di crisi, abbiamo avuto l'istinto devastante di chiudere quei rubinetti in tempo di crisi, chiudendo i rubinetti all'industria pesante del nostro paese. Ma se l'industria pesante del nostro paese è l'arte, gli artisti sono i suoi politici. Mm-hmm. L'attività dell'artista è politica, perché artisticamente parlando, non entrando nella grammatica del discorso del convincimento elettorale,
cioè dici lo è implicitamente.
Lo è implicitamente. Okay. Un artista che non ha, può essere anche isolato in un eremo, ma che non ha riflessa in sé, in entrata e in uscita, la condizione del suo paese, del suo territorio, dell'accadimento circostante, è isolato. Okay. L'arte non è isolata, spesso non è visibile, spesso si permette un filtraggio così estremo che non sappiamo neanche da dove parta, ma l'artista è il più grande filtro di quello che accade intorno, e questa è politica, certo, è artistica politica. Credo che sia importante che gli artisti, quindi, che si considerano tali, perdonami,
scusami, hai ragione,
abbiano la responsabilità artistica di non nascondersi per non inimicarsi spicchi di utenza. Okay. Questa è un'altra questione, questa è mercantilizzare la propria attività. Bisogna esporsi e garantire con il proprio viso e la propria attività la responsabilità artistica politica di questo paese.
Ok, quindi tu fai un discorso politico in senso proprio antico del termine, cioè essere anche parte della società piuttosto che un discorso di politica militante, diciamo.
Sì, 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 sono antico, di costituzione antica, di morfologia antica, assetto antico, cioè delle scarpe da ginnastica antiche, non credo che si trovino più.
Beh, fanno molto Freddie Mercury, però ricordo un concerto degli anni 80 in cui aveva queste scarpe.
Perfetto,
qui
esattamente quelle.
Le hai rubate, ok, perfetto. Allora io direi possiamo ascoltarci anche un altro brano, che però mi sa che il titolo ci introduce in qualche modo, cioè c'è un modo di introdurre questa canzone.
Beh, sì, direi che è una, in questo modo ironico, perché mi sto rivolgendo ad una persona per cui è stata scritta questa canzone. In realtà poi ce ne sono diverse di canzoni scritte rivolte espressamente a qualcuno. In realtà poi il discorso si allarga. Distanza di insicurezza è un modo ironico per dire che non occorre praticare una distanza di sicurezza dalle cose. È quello che rende asettico un rapporto, è quello che rende muto un rapporto, una distanza di sicurezza messa in mezzo per proteggersi dalle diversità o dagli anni anagrafici che separano due persone, impostano nell'uno o nell'altro un'interruzione di comunicazione. Se questa cosa vale nei rapporti interpersonali, vale nei rapporti sociali tout court. Quindi la cosa assolutamente è amputante e che non consiglio a nessuno, anche il peggior nemico, è una distanza di sicurezza. Quindi pratichiamo una distanza di insicurezza.
Perfetto, un'introduzione che dice tutto, ma sicuramente la canzone dice anche di più. E intanto salutiamo Antonio, che ci ha scritto via WhatsApp al 334-1082-999 dicendo: no, il mio amico Pino, salutatemelo. Ciao Pino.
Ciao Antonino.
Tristezza ipocrita, abbassare il limite di una velocità, la distanza di sicurezza, solo lei ti salverà da una vita andata fuori dagli omaggi osceni di ogni sua pubblicità, venduti ai lati di una strada che non porta mai dove ti va. Certezza vien di notte quando il buio certo ne sarà, il giorno poi ti porta via con la certezza di una libertà, quella che gli amori vivi o muori non ti lasceranno certo mai, rimani a 30 metri, frena e prendi solo ciò che vuoi. Posso dire cosa manca veramente, ma se manca veramente forse non lo avrai. Hai ragione tu, ma io forse ho ragione anche di più. Tristezza ipocrita, abbassare il limite della tua libertà, quello che hai raggiunto fino a ieri non è dovuto alla velocità, se un dolore lascia il segno, un errore impegno lo conosci già, lasciato al lato di una strada che non porta mai dove ti va.